sono sempre uffici simpatico. Molte volte, e diciamo quasi mai, però molte volte, tra me e lui non c'è una facile intesa. O perché lui dice cose che io non condivido, poco vale. O perché mi cambiano delle cose, a me cambiano delle cose, che mi sembrano non percepire. O comunque alle quali non essere presente. Dio molto spesso mi delude. Infatti ho saputo che parecchi perdono la fede, così dicono, e ci credo, con occasione di invocazioni incessanti rivolte a Dio e da Lui, a meno l'apparenza, non esaudite. Se perdo la fede, io li capisco, perché umanamente lo scoraggiamento è forte. In realtà, il rapporto di fede è un rapporto molto forte, molto violento, è un fidarsi. Ci si fida non quando tutto è chiaro e tutto è accordato. Ci si fida specie quando qualcosa non funziona, allora io mi fido. Non ho mai capito, non so cosa fare, non so che pesci prendere, però mi fido. Ho l'intuizione, ho la persona a cui rivolgermi, di questa intuizione, di questa persona, mi fido. Dunque nella fede entra quel consonanza di Dio totalmente, anche, oserei dire, soprattutto quando attorno a noi c'è buio. Il buio avvolge me e avvolge anche Dio, che infatti non mi appare così visibile. Posso notare che le due queste principali delle grandi religioni che conosciamo è la festa del sacrificio di Isacco per il mondo arabo, che portano montoni, agnelli, eccetera, è una specie di Pasqua. Perché appunto ricordano il sacrificio di Isacco, che Abramo consegnò in Moro a Dio, poi Dio lo risparmiò, donandogli un agnello come sostituzione. E qui appunto, no? La festa, uccidendo gli agnelli e mangiando carne appunto di agnelli. Anche la nostra Pasqua, che è la festa più grande dell'anno, è il cuore del tempo liturgico, dell'esperienza cristiana. Anche per noi la Pasqua si incentra sul monte dell'immolazione. Così bene, fai questa quando hai continuato a fidarti di Dio e lui ti ha risposto dopo che è rimasto il silenzio e tu hai agonizzato nel tempo dell'oscurità, nel tempo della prova. La Pasqua del mondo arabo e la Pasqua del mondo cristiano è la festa della totale fiducia in Dio nonostante la prova, anzi, soprattutto nella prova. L'amico non si scopre nel momento del bisogno, ma della prova. Quando l'amico si fida di te e ti è vicino, anche se tu non stai passando un momento felice, anzi, ti hanno accusato di cose molto pesanti, ti mostri un incapace, un pezzente, sei sul lastrico, il vero amico, quello che ha fiducia in te, ti rimane vicino. E tu hai una fede vera, questa fede vera rimane anche nel momento della prova. Facile a dirsi, non altrettanto facile a vivere. Prendiamo esempi concreti. Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo secondo. Tre giorni dopo ci fu lo sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù le rispose: «Non è ancora giunta la mia ora». La madre dice ai servi: «Fate quello che lui vi dirà». Tutto questo con la prova e con la fede, eccetera. Con il calvario, con l'agnello sgozzato, con Isacco. Eccetera, sì. E lui sa che da quando Dio l'ha prescelta, non tutto andrà bene, la sua vita è molto modesta, le prove ce ne ha avute, però, e pur sempre, insomma, la madre segue di eccezionale. Anche perché Gesù è invitato a nozze, qui a Cana, ed è già un personaggio famoso in tutta la zona. Ha già dei discepoli. A quanto pare, a parte il conto di Parma, che è molto misero, però vivamente mi ha reso una donna particolare, la madre di Dio. E mio figlio sta incominciando a manifestarsi dell'Altissimo. Ha già dei discepoli, fa già parlare di sé. L'hanno anche invitato a questa festa nuziale. E di più lei è contenta che ci sia suo figlio, perché i parenti che si sposano sono i parenti di lei, Maria. Ecco perché lei è così innamorata a organizzare la festa. Deve assicurarsi che nulla manchi a questa festa. E lei si accorge che stava mancando di Dio. La festa la dura parecchi giorni, come minimo 8 giorni. E se manca il vino, fa partire la festa. Poi il vino simboleggia anche la gioia, l'unità, l'allegria. In questo vino che manca, ecco, è raccolto un insieme di cose che vengono a mancare, o che non sono, non riesce a garantirsi. Per cui c'è una situazione incresciosa, preoccupante, che crea dolore, viene mancato in vita. Maria non si preoccupa. Senz'altro lei potrà rivolgersi a suo figlio, che è eccezionale, e suo figlio sarà bene per lei, non può che salirla. Il problema c'è, ma non è la vita lunga, verrà risolto. Ha la soluzione in casa. Maria disse a suo figlio, non c'è più vino. Lo stesso chiede di intervenire e risponde a caso a questo intervento. Risponde in modo molto semplice, non insistente, non è angosciata. C'è un bisogno, ma suo figlio si è fatto, ma esaurirà. Anche suo figlio le risponde in un modo particolare. Che ho a che fare con te, donna? Non è ancora giunta la mia ora. Adesso, nel momento in cui risolve il problema, non è ancora giunta la mia ora. Secondo tutti c'entra. Chi c'entra a me? Puoi salvare la situazione, si accappa a tutti gli specchi pronti a dare un'interpretazione rispettosa del testo, ma anche, insomma, positiva, incoraggiante. Certo, il testo è un po' strano, non si capisce molto bene, ma una cosa è chiara. È normale che un figlio buono, gentile, risponda così a sua madre. Però almeno la mamma non può restare ammaneggiata. Dicetelo. E poi vuole manifestare. Cosa puoi fare tu in questo frangente? Non sono cose che ti riguardano. Sto producendo, non portando il testo, ti voglio capire un po', ecco, i vari risvolti di questa frase strana e enigmatica. Durante l'animo di Maria. Lei era certissima di essere esaudita. Perché siamo al primo giorno in cui suo figlio ricomincia a manifestarsi ai discepoli, farà qualcosa di eccezionale, è stato invitato, comincia la sua attività pubblica. E cosa fa? Non scappa via, arrabbiata, stizzita. E le risponde a loro, a suo figlio, visto che può sempre sua madre. E va a consolarsi con altri, per sfogarsi, tra un pianto lungo, guardo un po', cosa mi ha risposto a mio figlio? Ma mi rivolgerò al parroco perché è una cosa inconcepibile. Tutte le reazioni che una mamma normale dovremmo aspettarci, rivolge ai servi. Non esiste con i figli, si rivolge ai servi. Come se la cosa dovesse andare, non sa come, ma diventare. La cosa rivolge ai servi e dice loro, fate quello che Gesù vi dirà. E dice loro, fate così, fate cos'ha. Lo sa che con il figlio lui capirà, ci ricrederà e farà come io di me questo. Lui potrebbe non rispondere, deve andare a raccogliere la parte, fare l'altro. Lo sa quello che Gesù dirà ai servi. Se dirà, e cosa dirà ai servi? Guardate, che Maria non sta per leggere il labiale, così sta dicendo Gesù ai servi. E neanche va a investigare per capire un po' di gesti dei servi. Che cosa Gesù avrà detto loro? Mi ha addolorata per questa risposta che non capisce e che senz'altro non è gentile. Maria addolorata in sospeso perché non sa di fatto che da fare, non gli ha parlato, non le ha parlato. Tutto andrà a posto, niente. Gesù non ha aperto bocca. Non va a verificare se le cose stanno andando come lei desidera o come dovrebbero andare. Tutte cose che io e te avremmo fatto e che ti rendono giusto a fare. osservazioni, verificare, dirsi se veramente lui sta ascoltando oppure ci sta facendo. Un'altra risposta: fate quello che lui vi dirà. Fate quello che lui vi dirà. Fate, dirà. È la stessa frase che Maria, in un contesto molto simile, anche là era tesa, era preoccupata, perché non capiva bene le cose. Capire non capiva, sentiva parole, però non capiva il senso. Anche allora disse l'angelo, si compia, si faccia in me ciò che tu hai detto. Si faccia, fate quello che tu hai detto, che lui vi dirà. Per le esperienze che Maria ha già fatto all'Annunciazione, le cui parole ha creduto, e sappiamo con quale travaglio, con quale oscurità, con quale abbandono di Dio, perché niente era chiaro in quel contesto. Ed è quell'esperienza in cui ha creduto che lei ha già fatto, ora dice ai servi, fate anche voi così. Non so cosa verrà, però so che il fare ciò che lui dice, il fidarsi di ciò che lui dirà, il fidarsi della sua volontà, questa è la cosa migliore. Senz'altro sarà il vostro bene. Vedete che chi è preoccupato è la rete. Qui è a se stessa che dice, ancora oggi voglio riconfermare ciò che io ho fatto anni fa, che si compia in me ciò che lui dice, fatta la sua volontà. Maria è certissima che Gesù gli vuole bene, è suo alleato, è suo figlio, di questo certissima. Però non sa in che modo, non sa in che modo Gesù realizzerà questa alleanza, questa amicizia, questa vicinanza. Non controlla, non si scoraggia, si fida. Qualunque cosa lui decida, anche di farlo soltanto, l'ultima parola a lui. Lui è la vera risposta alla mia invito. Io faccio il possibile per risolvere un problema, siccome io non posso risolvere tutto perché ho i miei limiti, lui è la parola ultima, è quello che conosce le cose e può, se vuole, di lui mi fido. Non minimizzate tensione, la sofferenza, l'oscurità che c'è nell'animo di Maria. Cioè, perché è quello normale che ha parlato con suo figlio di una cosa molto simile che riguarda l'inizio della vita di una famiglia, e quindi oggi l'animo suo è turbato. Un senso di turbamento lei si fida. Cede a suo figlio l'unica parola, qualunque essa sia. Il mio cuore è un altro personaggio. Abramo della fede. È Dio stesso che volendo devastare Sodoma per i suoi peccati, distruggerla, Dio si confida ad Abramo. Abramo non ha parenti, non ha interessi terrieri, l'altro a Sodoma, una grande città. Però, quando Dio ti parla, e poi, confidando che questa cosa, apre il tuo cuore al suo orizzonte. E infatti, Abramo, benché non sia, non abbia interessi in quella zona, si appassiona per quella gente. Dice, ma Signore, tu vorresti devastare i giusti in quella città? Devasteresti anche loro, assieme ai peccatori? Non si mai. Che giusti saresti tu? Che misericordia saresti tu? E Dio lui, tu trovi 50 giusti? Io per quei 50 giusti salverò tutta la città. E poi l'arabo lo discute abbassando il prezzo. E se trovassi 40? E se trovassi 30? Se tu ne trovi 30, per quei 30 risparmio tutta la città. E se trovassi 20? Trovassi 10? Pensa, discutere. Collabora per la salvezza di questa città. Dio si è confidato con l'uomo e lui è riconoscente. Parla con molta amicizia. A Dio, può trattare, ma l'ultima parola spetta a Dio. Essere amico, alleato, confidente, appassionato, ma Dio è Dio. Essere vicinissimo a Dio, ma non uguale a Dio. Sta un po' di sotto. Lui, l'ultima parola, rimane in silenzio. Si compia ciò che tu dici. Ecco, Maria che chiede, e lei non traccia, fine basta, esponendo la situazione. L'ultima parola, qualunque essa sia. Questa è una fede eccezionale. La fede che indica fiducia. Cosa supera di convenienze o di conoscenze. Tu sei amico di questa persona, ti fidi e la lasci fare. Tu sei passivo, tu collabori, dai la tua parte, fai la tua parte. Però lasci che sia lui a decidere l'ultima parola. Perché lui ti fidi, lui è il maestro. Uno è nella prova, abbi fiducia con Dio e lotta con Dio. Non essere passivo. Fatto parte, tratta con lui, vincila. Perché quando una cosa è importante ed è in pericolo, è normale che gli amici, ecco, alzino la voce, trattino, si parlino, insistano. Essi si fidano l'uno e l'altro, sono amici, la cosa è seria, per cui va affrontata, occorre combattere per questa cosa in pericolo. La preghiera insistente, la preghiera sofferta, frammista lacrime, non è preghiera squallida, è preghiera di uno che sta soffrendo nella fede e si sta fidando mentre lotta con quel Dio al quale si sta aggrappando. È il dinamismo della fede umana che intrisa l'umanità. Questo secondo caso, per me, è quello. Partito di là, Gesù si diresse verso le parti di Tiro e Sidone, due città ai limiti di Israele. In cui in zona pagana, non è più terra sacra, è terra roba. Non è più terra di Dio, è terra di altre potenze malefiche. Dio rinuncia, è terra pagana. E dopo le donne di Canavea, che veniva da quelle regioni, si mise a gridare, pietà di me, Signore, figli di Davide, mia figlia è crudelmente tormentata da un demonio. Mentre poi il cammino con i suoi discepoli, nelle sue zone, lo rincorre. Affannosa, affannata, Signore Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me, mia figlia sta per morire, è tremendamente sofferente. Egli non rivolse neppure una parola. Sembra che quella donna, con la sua sofferenza interiore, con la sua figlia, per Gesù non continuò nulla. Ma egli non rivolse neppure una parola. Pure i discepoli, gli si accostarono, implorando, esaudiscila, vedi cosa c'è qui da dietro? In questa donna, per lungo tempo, per fare chilometri, rincorreva Gesù e i suoi discepoli, ripetendo incessantemente questa invocazione struggente. E attenti le parole, pietà di me, pietà di me. Pensate, di me. Pensa benissimo, è la figlia che è ammalata, ma la figlia è parte di sé. È come se fosse se stessa, pietà di me. È un amore unitivo il suo, è un amore di madre, che sente sue le sofferenze e la morte vicina della figlia. Tu che puoi dare vita, tu che sei diverso, più grande di me, figlio Davide, so che sono una pagana, so che tu sei il discendente di Davide, di questa stirpe eletta, so che tu sei riservato agli ebrei, però sei stato mandato come figlio di Davide per soccorrere gli uomini, lo so, loro, non me, però, correndo, ansimando. I discepoli che vanno solo perché, di finezza, eccetera, dicono, ma Gesù ha un'opportunità, ma fermati, no, è contenta. Allora che aspetta di urlarci dietro, no? È contenta, no? Ascoltala, esaudiscila. Il silenzio di Dio, non soltanto, è quanto mio Dio ha fatto per me, ma adesso è in silenzio. Soltanto io, ma anche i miei vicini, rimangono al comportamento di Dio. Egli rispose, non sono stato inviato che alle pecore perdute della casa di Israele. Tu puoi intervenire qui. In questo mondo soltanto per gli israeliti. Degli altri non mi interessa. Non c'entrano. Non ho niente a che fare con loro. Ecco, questo sconcerto che io cerco di manifestare, è quello che noi sentiamo di fronte al Sigillo, mi fa capire che tutto quello che io sento e che adesso sto dicendo non è una bestemmia, ma no, appartiene all'esperienza. Il Vangelo non lo nasconde, lo metti in evidenza, perché è un libro vero che descrive la reale esperienza dell'uomo con Dio. E l'uomo ha queste percezioni, si sente abbandonato. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Il Vangelo non è un libro inventato per edulcorare ogni cosa, per mistificare la realtà. È un libro che racconta come Gesù ha gestito il rapporto con l'uomo e come Dio ha rivelato la verità di Dio all'uomo. Questa verità del rapporto Dio-uomo c'è anche questa esperienza, questa percezione, oltre come percezione umana e dunque buona, come esperienza umana che Dio conosce, che Dio ha sentito e dunque buona. Anche questa sofferenza, questa lotta con Dio da parte della storia della salvezza. Di fronte a Gesù che dice, non sono stato inviato che le pecore perdute della casa di Israele, quella donna venne, e bene, non scappa via, recando, bestemmiando contro questo ebreo razzista, no. Quella donna venne e si prostrò dinanzi a lui, e ti invito da questa figura. Quella venne e si prostrò dinanzi a lui dicendo tutta la sua costernazione, la sua sofferenza, no, avrei cancellato questa frase, è troppo, ma c'è. Ed egli rispose, non è bene prendere il pane dei figli per gettare grazie. Sono cose serie, sono salvati i miei figli, ad esempio. Non la persona pagana, che non hai la dignità per ricevere questa mia grazia. Frase forse insomma che correva sulla bocca di molti, no? Frase slogan, proverbio un po' razzista. E però Gesù, padre salvato i figli, non mi spreco per chi non è mio figlio. Stati padre, quante volte ho sbagliato, Signore, dammi il padre di tutti. Posso che dire, no, non è basta. Altro, mi arrangiano io. Un'offesa che è un'offesa. Venuta imbattuta, ecco, imbattuta spiritosa. E vengo, Signore. Anche i cagnolini si cibano del cibo che cade dalla tavola dei loro padroni. Sì, io sono più tavolo, sono lì alla mensa dei privilegiati. Però sai, il cibo che cade dalla mensa sovrabbondante dei figli. Per silenzio di Dio, quel silenzio quasi per dire, ma sì, so che questa è la tua spiritosaggine. Guarda che anche il cagnolino mangia di ciò che cade giù dalla tavola dei figli. È una grande la potere. Gesù li abbia studiate tutte per far capire come questa donna, quando ha fede, diventa coraggiosa. Cioè, delle cose grandissime. Ora, al posto di scoraggiarsi, al posto di impedire, questa donna, perché sia una pagana, una cananea, è una donna stupenda, donna grande la potere. E si è fatto come decide. In quell'istante che Gesù ha fatto apposta a portarla all'acme per dire visto quanto è potente la fede, visto come l'uomo se ama Dio, se ha bisogno, se si fida, arriva anche a lottare con Dio e a resistere, fici fede. Ho cercato in tutti i modi solo di lottarla, ma lei è stata più forte delle mie resistenze. La sua fede è grande. E dunque io sono contento, donna, perché veramente stupenda la tua fede. Ebbene, tua figlia guarisca grazie alla tua fede, che sia fatto quanto desideri, in base a quanto desideri. Aspettite se ne fosse andata. Sono contento di sistemare un po', di organizzare un po' di vino in modo da salvare il salvabile. E ho svenuto il cuore sua figlia per alcuni giorni. Come mamma che apprezzava sua figlia. Se questa donna avesse invito contro Gesù, perché le avesse lanciato dei sassi di offesa, di scherno, di rifiuto, avrebbe passato così tanto. L'inizio della fede, noi ci allontaniamo da Dio, che Dio ama essere vinto scontro, allora tutta la notte, fino all'alba, con quell'angelo. Giacobbe chiede all'angelo, tu personaggio celeste, benedicimi, e l'angelo lo benedice. Quando appunto finisce la notte, ancora un angelo dice, guarda Giacobbe, ti benedico, ti chiamerò Israele, perché tu hai lottato con Dio e lo hai vinto. Era un uomo che ha così tanta fede in lui da lottare con lui. Perché esiste. Perché un uomo deve sapere che anche se Dio fa silenzio, e lui è giusto che tu lotti con lui, insista, alzi la voce, però devi sapere che se lui è il tuo Dio, e lui è il tuo Dio, lui ha l'ultima parola. C'è la lotta dell'odio, che è una cosa, c'è la lotta dell'amore, che è tutt'altra cosa. Ha un'apparenza, un aspetto esterno di lotta in entrambi i casi, ma l'animo che la sostiene è di altro. Tanto che la fede comporta la lotta. Finché sta a noi, la cosa insomma si può anche capire. Se è Gesù, in tutto, anche nelle prove, fuorché nel peccato. Non si è mai opposto a Dio, ribellandosi a Dio, perdendo fiducia in Dio. Ma ogni altra situazione che l'uomo vive, lui stesso l'ha vissuta. Il testo. Giunse intanto a un podere chiamato Getsemane. Ed egli disse ai suoi discepoli, sedetevi qui mentre io prego. Poi prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Disse loro, dalla una via triste fino alla morte. Poi andato un po' innanzi, si prostrò a terra e pregava, disse tutti i loro. Se qualche volta Gesù ha avuto esperienze di prova, si pensi nel deserto, si pensa ai rifiuti da parte della prova, da parte dei giudei, eccetera. Certo, questa è una prova particolare. Sia perché siamo verso la fine, sia perché è come una prova riassuntiva di tutte le esperienze di lotta che Gesù ha affrontato. Una prova seria. Notate le parole utilizzate e consegnate alla storia, alla visione. Cominciò a sentire paura e angoscia, un'anima triste fino alla morte. Sono parole sconosciute così dall'Evangelista. Sono parole importanti, che però la lettera di Ebrei riprende dicendomi che abbiamo un sumo sacerdote che sa combattere le nostre infermità, essendo lui stesso Cristo provato in ogni cosa, assenza di noi, escluso il peccato. Lui ha provato ogni cosa, ha provato la paura, il disgusto, il tempo, la motivazione, lo scoraggiamento, la desolazione, paura e angoscia, triste fino alla morte. Tristezza fino alla morte. Questo magari quando hanno familiare malato. La cui sofferenza proprio della persona in quanto tale ti crea un grande disagio, non sai più cosa fare. Tempo fisica può in qualche modo essere lenita, sapremo se la persona. E crea una tristezza, pure angoscia, tristezza fino alla morte. E ancora diceva la lettera degli Ebrei, nei giorni della sua vita terrena offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime a lui che poteva liberarlo dalla morte. Pur essendo figlio, imparò tuttavia in provvidenza dalle cose che patì, e reso perfetto divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Obbedienza, cioè dare ascolto, fidarsi. Pur essendo figlio, uguale Dio, imparò tuttavia la fede, il dare ascolto, il fidarsi dalle cose che patì, e reso perfetto divenne causa di salvezza eterna per quanti ascoltano la sua parola. Com'è che Gesù reagisce a questa situazione? Reagisce non scappando via, non imprecando, non dimenticandosi o scaricandosi con i suoi discepoli che dormono. Reagisce prostrandosi a terra e pregando, pregava lungamente, per lungo tempo, con insistenza, supplichevole, piangente, abba Padre, tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice, però non ciò che io voglio, da ciò che vuoi tu. Assicuro questo clima di fiducia, speranza, Abba Padre. È facile in questi momenti chiamare Dio Padre. Ma, papà, se ci sei, fatti sentire. Allora ti indica la tua importanza, ciò che tu sei per lui. Allora ti indica la sua vicinanza e chiamalo Abba Padre. Ciò che momento non è più indicato, ma proprio adesso è necessario chiamarlo così. Serve a te per conservare un clima che la prova sta distruggendo, Abba Padre. Questo è bello, tutto è possibile. Tu puoi tutto. Tu sei onnipotente. Tu vuoi ogni cosa. Ciò che tu vuoi, tu lo puoi realizzare. È voluto per l'altro e lo hai fatto. Tutto è possibile. Innanzi a te, tutto può essere risolto. Tu sei più forte di qualunque altro. Tutto è possibile. Che cosa lontana da me questo calice? Fisca. Perché questa è la cosa vera. Che l'uomo normale sente e chiede, Signore, aiutami, perdona questo peccato. Fammi passare questa malattia mortale. Allontana da questo calice. Questo è ciò che io sento essere cosa buona. È il vero bene. E quando? Non ciò che io voglio, ma ciò che voglio. Come Abramo, come Maria, affida l'ultima parola a Dio. Dio cosa vuole? E clima è buono a tuo padre. Sa che le richieste è possibile, tutto è possibile a te. Fammi morire, allontana questo calice. Gesù lo chiede, con insistenza, pregava, supplicando, dicendo, la preghiera che durava delle ore, non è una frase accennata e basta. Non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu. Si faccia in me ciò che tu dici. Conclusione. Gesù è il modello di questa fiducia totale dinanzi a Dio. È il modello. Perché è il modello? Perché lui prega nel tempo della prova. Per cui pregare per entrare in tentazione vuol dire essere già vittoriosi per metà. Se tu entri nella prova pregando, tu sei già in un clima adatto per vincere. Sei già nella posizione giusta. Ma se tu entri nella tentazione, nella prova, dove entri pregando, tutti i periodi di quegli anni che ti è voluto per vincere la prova. Prega per entrare in tentazione, ha già vinto per metà. Infatti Gesù dice, pregate per non entrare in tentazione. E poi affronta la situazione, fidandosi di Dio. Di chi è ciò che lui ritiene essere giusto? Ciò che il suo animo sente come importante, come prioritario. Però si avvia, io di dire l'ultima parola. E Gesù fa questo perché sa che è un momento particolare, un momento di prova. È un momento in cui Dio sta assaggiando la sua fiducia. Se tu sai che sei un momento di prova, se sai di essere in tempo di prova, poi ti è più facile affrontare la situazione. Se sai che questo è un esame, e dunque sono normale avere un po' di timore, un po' di paura, tu affronti con maggior coraggio le domande, eccetera. E quando invece tu non capisci che questa è una prova, che è un momento forte, di verifica, proprio tu dici, ma perché a me? Perché adesso? Perché in questo modo? Che male ho fatto? È ingiusto? Proprio ti pone in uno stato di ribellione. E questo certo ti dà la capacità di reagire. Dunque, secondo l'aspetto di prova, emerge il grido, Signore, non permettere che io cada in tentazione. Fammi comprendere che sto vivendo un momento importante della mia vita e che tu sei con me, anche se io non ti sento, non ti vedo. E sei con me per saggiare la mia fiducia, la mia fedeltà in te. La vera vittoria, come insegna Abramo e anche Gesù, è l'abbandono al mistero inesauribile, creativo, sorprendente di Dio. È il dare l'ultima parola a Dio. È il cedere le mie redini, del capo della mia vita, a Dio. Perché sei Lui a guidare. Io faccio la mia parte fino in fondo, dandomi di Lui. Dunque, accettando la sua ultima parola. Lui ascolta la mia penultima parola, ascolta le mie richieste, ma siccome lui mi conosce e sa qual è il vero bene, io dico al Signore, non capisco, anzi io spero che tu non faccia come temo che tu farai, però di te mi fido. E scusami se io la penso così, però di te mi fido. E certo, lo dirò con molta angoscia, con molta sofferenza, lo dirò balbettando, però questo è ciò che un credente nella prova, e la prova c'è per tutti, Elia, affida al Signore. Affida al Signore. Non è che io subisca la tua volontà. Voglio che si compia ciò che tu vuoi. Io voglio, con un atto di libertà e di volontà, consegnarmi a te, perché tu sei il mio Signore. È importante che io inizi dicendo Abba Padre, anche se non lo sento Padre, è bene che io gli dica ciò che io penso e desidero, lo supplichi dicendo, Signore, allontana da me questo calice, è bene che io sappia che sono in un tempo di prova, di esame, di verifica, e la vita che ti piaccia o no ti mette sempre in verifica, e quando capisci che da parte tua non c'è più capacità, forza per andare avanti, sappi che il Signore è la vera, lui è il traguardo. Se non vedi oltre, abbandona la guida a Dio e lui ti condurrà dove lui sa. Questo è ciò che l'esperienza di Maria a Cana, questa è l'esperienza che la donna cananea, questa è l'esperienza che Gesù e Getsemani hanno fatto. Un esito. Maria ha avuto la sua festa con tanto di vino, la donna cananea ha riavuto sua figlia guarita, ma Gesù è morto. Non è fine. Anche per lui c'è un occhio del risorto. La sua morte, che sembrava essere per tutti orientata al nulla, alla fine di tutto, la sua morte, che ha vissuto, anche se fa paura all'uomo compreso Gesù, questa morte è sfociata, come Dio sapeva, nella risurrezione. Infatti Dio ha risposto a Gesù, non facendolo scendere la croce, ma facendolo risorgere. L'evento della domenica di Pasqua, di risurrezione, è proprio la risposta a questa supplica, Signore, però si compia non la mia, ma la tua volontà. Questo è un discorso non facile, è un discorso che già qualche volta noi abbiamo fatto, magari così per accenni, però è un discorso che è essenziale per capire come la fede non è emotività, è fiducia reale in uno che senti essere il tuo Dio. Perciò a lui ti aggrappi, di lui ti fidi. Gli altri ti scherzeranno, ti schermiranno, ma tu ti fidi. Ho punto sulla croce, o padre, nel domani affido il mio spirito, altri lo schernivano, lo insultavano, Gesù da allora nella prova a Dio. Pace e bene a tutti.